abbiamo parlato di, molti dei relatori hanno parlato di diritti umani, hanno parlato della necessità per un paese democratico, richiamando anche la lezione di Norberto Bobbio, di includere e non di escludere dal godimento dei diritti umani, ma in rapporto alla storia moderna dei diritti umani possiamo ricavare una lezione veramente significativa e importante, perché nei primi decenni del XVI secolo si pose un problema alle teste pensanti delle accademie europee: come giustificare l'occupazione del Nuovo Mondo da parte delle potenze coloniali europee, Spagna e Portogallo in primo luogo, nel senso che bisognava trovare un titolo giuridico che fornisse la legittimazione alle potenze coloniali per l'occupazione di quei territori d'oltremare. All'inizio, insomma, si andava alla ricerca di qualche argomento, di qualche teoria che soccorresse, ma non si centrava l'obiettivo. Si parlò di un diritto di scoperta, cioè come se diciamo, gli spagnoli e i portoghesi avessero scoperto gli indigeni americani, gli indiani americani, e questa scoperta, un istituto mutuato appunto dal diritto civile, in qualche modo giustificasse l'accaparramento delle risorse degli indios americani. Erano teorie fantasiose che non reggevano. A un certo punto uno studioso, un domenicano spagnolo, Francisco de Vitoria, che è il fondatore, diciamo, della scienza del diritto internazionale moderno, concepì una costruzione teorica straordinariamente brillante. Intanto concepì la comunità internazionale come communitas orbis, cioè una società naturale fondata sulla fratellanza. Da questa società naturale discendevano alcune conseguenze e in particolare una serie di diritti naturali dei popoli e degli stati. Il primo di questi diritti era lo ius communicationis, cioè il diritto di tutti i popoli, di tutti gli stati, di venire in rapporto reciproco, vicendevole. Da questo ius communicationis discendevano alcuni diritti conseguenziali. Il diritto alla libertà di navigazione, alla libertà dei mari, il diritto di peregrinare e di abitare i luoghi che si raggiungevano via mare, il diritto al commercio, lo ius commerci, e in particolare lo ius migrandi, cioè diritti naturali concepiti come universali, quindi non diritti degli spagnoli, non diritti dei portoghesi, non diritti degli europei, ma diritti della famiglia umana. Lo ius migrandi era uno tra i principali, tra i più importanti di questi diritti, una pietra, angolare di questa costruzione teorica brillantissima. Lo ius migrandi, cioè il diritto di attraversare il mare e di stabilirsi liberamente nelle terre d'oltremare. Ed era un diritto concepito nella sua formulazione teorica, appunto, non come europeo, ma un diritto universale. L'imbroglio, diciamo, dove stava, era un diritto astrattamente universale, ma era un diritto esercitabile soltanto dalle potenze europee. Nel Novecento, nella fase finale, diciamo, del secolo scorso, si cominciò a pensare che i diritti umani fossero non soltanto, diciamo, propugnazioni filosofiche, ma diritti in senso pieno. Un libro importante in America uscì, Prendere sul serio i diritti presi sul serio. Ecco, adesso che i diritti umani, così come noi li abbiamo teorizzati e concepiti all'inizio dell'era moderna, e che hanno sostenuto, hanno sorretto, diciamo, le imprese, le avventure, le disavventure coloniali, sono presi sul serio, diciamo, dai popoli del mondo, dai popoli della famiglia umana, della societas, della communitas del mondo, della communitas urbis, noi adesso ci permetteremmo il lusso di dire abbiamo scherzato. Era una costruzione che andava bene fino a quando serviva a noi, agli europei, da un punto di vista appunto egoistico europeo, ma adesso mettiamoli da parte perché non vanno più bene. E io vedo che le politiche europee sull'immigrazione al momento si fondano su alcune illusioni e su alcuni tradimenti. L'illusione è appunto che, ferme restando le condizioni di squilibrio mondiale, per cui una piccola minoranza di cittadini del mondo consuma la stragrande maggioranza delle risorse, l'illusione che noi possiamo scoraggiare con le nostre politiche disincentivazione dell'immigrazione, scoraggiare questi flussi. Un'altra illusione è che possiamo farlo col diritto penale, col diritto criminale. E questa è un'illusione veramente comica. Cioè il diritto è un'illusione che equivale a un abbaglio, cioè al panpenalismo. L'idea che tutti i conflitti più spinosi, i conflitti più radicali di questo tempo, possano essere affrontati nel fallimento degli altri comparti, degli altri settori del nostro ordinamento, dal diritto penale, cioè l'esausto diritto criminale dovrebbe riuscire a scoraggiare i cittadini curdi, i cittadini dello Sri Lanka, i cittadini del Sahel, eccetera, scoraggiarli dal cercare di sopravvivere in qualche modo. Ed è veramente un'illusione comica. Quindi illusioni e tradimenti. Tradimenti perché, appunto, tradiamo le premesse teoriche e culturali sulle quali noi abbiamo edificato questo totem dei tempi moderni che sono i diritti umani. Perché nel momento in cui i diritti umani restano confinati a dichiarazioni filosofiche, vanno bene. Nel momento in cui la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino è così un documento filosofico con velleità giuridiche, lo possiamo accettare. Nel momento in cui invece noi pensiamo che quella sia la Costituzione del mondo e che da quella Costituzione derivino precisi diritti soggettivi dei cittadini del mondo, e allora ci coglie qualche preoccupazione. E questo è un tradimento. E noi non possiamo tradire le nostre premesse senza revocare in dubbio la bontà della nostra cultura e del nostro destino anche di europei. L'altro tradimento è un tradimento anche delle premesse culturali del diritto penale moderno, che nasce come estrema ratio, quindi un diritto penale tendenzialmente minimo, e invece noi lo inflazioniamo e addirittura arriviamo all'assurdità non solo teorica ma anche pragmatica di pensare che con l'invenzione del reato di immigrazione clandestina possiamo scoraggiare flussi che sono appunto flussi storici e inarginabili per questa via.